ragazzi, che costituzione!
Ed eccoci in studio, buongiorno, sulle frequenze di Radio Jeans, benvenuti a Ragazzi che Costituzione. Siamo giunti al nostro terzo appuntamento, oggi siamo qui in compagnia ovviamente del professor Saul Panizza, che saluto subito, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E di Fabio, che frequenta?
L'Università di Studi di Roma 3, a Economia.
Eccoci qua, l'argomento di oggi è il Parlamento e il bicameralismo perfetto. Cosa vorrà dire questa espressione comune nel linguaggio di tutti i giorni, ma forse sfugge poi il significato vero? Perché, Fabio, da cosa partiamo oggi? Da un articolo in cui Schifani ha fatto delle dichiarazioni.
Il presidente del nostro Senato, Schifani, cita Spadolini dicendo che è ormai maturo il tempo del passaggio dal bicameralismo perfetto a quello paritario. E questo termine paritario ci lascia un tantino perplessi, perché fino ad oggi abbiamo sempre inteso magari come sinonimi, invece vorremmo fare una luce sulla questione. Chiamo subito in causa il professore per farci un po' così, appunto.
Sì, no, i termini di perfetto paritario spesso vengono usati come sinonimi, in realtà è semmai quello che sta emergendo un po' condiviso da tante forze politiche, è l'idea di superare i caratteri del nostro bicameralismo, che quando fu istituito con la Costituzione del 48 era appunto di tipo perfetto paritario, cioè immaginava funzioni identiche tra le due camere, Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. L'idea che si va facendo strada è quella di differenziare opportunamente i compiti di queste due assemblee.
Secondo una logica, diciamo, dell'efficienza, possiamo dire, di uno snellire, un velocizzare, no?
Sicuramente questo è uno degli elementi che spingono nella direzione del cambiamento, probabilmente non è l'unico, molti fanno leva anche sull'idea di una diversificazione della rappresentatività delle due assemblee, però dietro c'è anche il tema dell'efficienza, indubbiamente due camere che svolgono le stesse funzioni tendono a raddoppiare quantomeno i tempi di decisione e i tempi di adozione dei provvedimenti.
Ecco, da un punto di vista elettivo in realtà già qualcosa esiste, ad esempio, mi corregga se dico male, a livello del Senato la rappresentatività, diciamo, è legata alla base regionale del risultato, diciamo, delle urne, mentre sulla Camera si va sui risultati nazionali. Ci può dire un po' meglio?
Sì, in realtà la legge elettorale è uno degli elementi che un po' differenziano Camera e Senato. La legge del 2005, che è l'ultima che fu approvata, prevede dei meccanismi elettorali leggermente diversi per Camera e Senato, e già nella Costituzione si fa riferimento all'esistenza della base regionale per l'elezione del Senato. In realtà questo non deve essere inteso come il fatto che il Senato abbia una rappresentanza delle regioni. In realtà la rappresentanza è una rappresentanza di tutto il corpo elettorale, sia per la Camera che per il Senato. Esistono invece tutta una serie di elementi che diversificano le nostre due Camere già in termini di composizione.
Sì, prima di andare ad approfondire meglio questo, io volevo porre una domanda al professore. A livello europeo, no, questa distinzione, questo superamento del bicameralismo perfetto è già stato attuato, per esempio in Francia. Com'è la situazione a livello europeo?
Sì, molti dei paesi anche, diciamo così, simili e vicini a noi hanno diversificato, nel senso che laddove sono presenti due camere hanno una diversa funzione le due camere. Molto spesso lo hanno differenziato per ragioni di rappresentanza territoriale, cioè si è stabilito che una delle due camere sia quella nella quale devono trovare la rappresentanza gli enti territoriali minori.
Penso che forse sia questo anche l'obiettivo o eventualmente la prospettiva verso la quale dobbiamo tendere, però prima ancora di andare a valutare le prospettive dobbiamo chiaramente andare a studiare la struttura, almeno a conoscerla un pochino più da vicino. Però prima di tutto dobbiamo interromperci perché abbiamo un momento musicale e cominciamo con un pochino di ritmo ascoltandoci L'Italia di Piero di Simone Cristicchi. A tra poco.
Dice che l'altro anno è stato sulla luna, Piero dice ci ha piantato funghi e marijuana, la penisola italiana un suo stivale, Piero è stato assolto dalla Corte Costituzionale, Piero con il suo gommone sbarca clandestini, Piero è stato battezzato insieme a Ceccherini, Piero ha pubblicato un libro per la Mondadori, Piero amico sia delle veline che dei calciatori, come ogni politico lui sta vicino agli elettori. Ma non vota Prodi e nemmeno Berlusconi. Piero dice che ha inclinato la torre di Pisa, Piero dice che ha dipinto lui la Monna Lisa, Piero nell'armadio ha solo abiti di Prada, Piero sta in contatto con emergency di Cino Strada, Piero ha fatto un sacco di merende con Pacciani, Piero ieri ha dichiarato guerra ai talebani, Piero dice che l'Italia è fatta a stelle strisce, ma da sempre preferisce farsi solo strisce, Piero ha fatto vincere l'Italia nei mondiali.
Piero adesso si è arruolato con i bersaglieri. Piero, non dirmi che è vero quello che mi hai detto. Succede, è un'assurdità, ma è tutto vero. Piero ha intercettato le telefonate a Moggi, Piero pure in Vaticano c'ha 2000 appoggi, Piero non rinuncerebbe mai alla lotta e si iscrive ai terroristi come fa il Magnotta. Piero in casa ha progettato bombe nucleari, col Polonio lui fa sempre pieno alla Ferrari. Dice che Borghezio c'ha una nonna tunisina e la tiene segregata da 20 anni giù in cantina. Piero si era dato fuoco lì davanti al Parlamento, poi ha cominciato a diluviare e lui si è spento. Piero, non dirmi che è vero quello che mi hai detto. Piero, quello che succede è un'assurdità, ma è tutto vero.
La storia ci insegna.
Ma che ci insegna?
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 Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Ragazzi che Costituzione. Allora, direi che è arrivato il momento di entrare virtualmente nelle due camere, in Camera e Senato. Allora, professore, ci parli meglio di questa struttura, come chiedeva d'altronde prima Fabio.
Ah, dunque, le nostre due camere hanno una struttura abbastanza complessa. Spesso si tende a considerare solo le assemblee della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. In realtà, al proprio interno sono molto articolate. Pensate che all'interno della Camera e del Senato esistono una serie numerosa di commissioni, di giunte, di conferenze, di organizzazioni, anche con le più varie denominazioni. Questo a testimonianza che il lavoro parlamentare è un lavoro estremamente complesso. Spesso siamo portati a pensare che il Parlamento sia unicamente il luogo dove si fanno le regole. In realtà un Parlamento è una struttura estremamente complessa dove si fa un'attività di produzione di regole, di controllo, di indirizzo e dunque molti degli organi interni delle Camere hanno compiti loro propri che esercitano cercando di coordinarsi con l'attività delle assemblee.
Che magari queste altre funzioni sono diciamo all'occhio dell'italiano un po' nascoste, molta gente tende a non conoscere e a minimizzare un po' quelle che sono le funzioni e tende anche a magari a pensare che si prendano tanti soldi senza fare granché. Viceversa, cioè, smentiamo almeno questo per quanto possibile.
Sicuramente c'è un problema di costi della politica che da qualche anno sta emergendo nel nostro paese. Indubbiamente però l'attività parlamentare è un'attività complessa, nel senso che non è che si è semplicemente seduti nei banchi durante la discussione in aula. Un parlamentare che voglia svolgere adeguatamente le proprie funzioni deve partecipare a una serie di incontri, di lavori istruttori, perché poi quando c'è il momento della decisione in realtà è un momento che è preceduto, che dovrebbe essere preceduto da attente attività di istruttoria. E non è soltanto la produzione delle regole, come dicevamo, ci sono molti compiti e forse potremmo dire che col passare del tempo in tutti i parlamenti gli altri compiti hanno finito quasi per essere talvolta prevalenti rispetto alla funzione legislativa.
Beh, poi possiamo anche dire che anche nell'ambito più strettamente diciamo visibile, cioè quello della produzione proprio delle leggi nella funzione vera e propria legislativa che della Camera e del Senato, in realtà anche nell'attività di produzione delle leggi esistono dei regolamenti ben precisi, cioè quello della Camera e quello del Senato, diciamo non rispettando i quali viene meno l'essenza stessa e l'efficacia, insomma la validità giuridica delle leggi, no?
Sì, una cosa non tanto conosciuta è il fatto che
sono sovraordinati alle leggi stesse, no?
La Camera e il Senato hanno due regolamenti, ciascuno dei due rami del Parlamento ha il proprio regolamento generale nel quale sono disciplinate anche i modi in cui devono essere svolte tutte le funzioni delle due Camere. Si tratta di fonti straordinariamente importanti nel nostro ordinamento e nel sistema delle fonti del diritto e che sono previste non a caso direttamente dal testo costituzionale.
Poi, se posso, una piccola curiosità mia più che altro che mi sono sempre appunto domandato. Da cosa deriva la necessità di diversificare diciamo l'età di accesso alla Camera e al Senato come deputati e come senatori e anche diciamo in maniera speculare da cosa nasce appunto anche l'esigenza di dividere, cioè a livello di elettorato la possibilità possibilità di votare per la Camera a 18 anni e invece del Senato a 25. Da come nasce questo bisogno, diciamo?
Sì, in realtà nel momento in cui si è dato vita al sistema bicamerale italiano da parte della nostra Assemblea Costituente, si immaginava di fare del Senato, si dice, la Camera un po' più riflessiva. E questo lo si è tradotto in una diversificazione sia dell'elettorato attivo, cioè il momento in cui si elegge per la Camera e per il Senato, sia di quello che tecnicamente chiamiamo l'elettorato passivo, cioè l'età a cui si può essere eletti. L'idea era quella di fare del Senato una Camera un po' più, passatemi il termine, matura, un pochettino più riflessiva, e della Camera dei Deputati invece una Camera più attenta anche alle prese di posizione, agli orientamenti dell'elettorato più giovane, per così dire. E non trascuriamo anche un altro fatto, che all'origine un altro elemento di differenziazione fra le due Camere era la durata, cioè secondo il nostro testo originario della Costituzione la legislatura era di durata diversa per Camera e Senato, e questo col passare del tempo avrebbe potuto provocare anche delle differenze nella rappresentanza nelle due Camere.
E che poi appunto potevano essere pericolose dal punto di vista della governabilità, perché laddove...
Indubbiamente, se si fosse mantenuto quell'elemento che prevedeva 5 anni la durata della Camera, 6 anni quella del Senato, capite bene che il primo anno la differenza di un anno forse poteva essere poco significativa, ma già nel secondo rinnovo ci sarebbe stata teoricamente una differenza di 2 anni tra il momento in cui si eleggeva una Camera e l'altra, e questo indubbiamente avrebbe potuto provocare delle conseguenze anche in termini di schieramenti di maggioranza e di opposizione nelle due Camere. In realtà questo fu subito abbandonato nella prassi prima, e poi con una vera e propria modifica costituzionale che ha reso di pari durata la legislatura per la Camera e per il Senato.
E un altro elemento, così volendo mettersi un po' nell'ottica di, diciamo, voler sfatare quelle che possono essere le opinioni diffuse un po' così basate su sentito dire, si dice sempre Camera e Senato, nessuno sente mai dire Senato e Camera, e la gente tende a credere che diciamo nell'ottica di una produzione legislativa sia sempre la Camera ad avere a fare il primo passo e poi il Senato in seconda istanza a ratificare, poi nasce il cosiddetto ping pong, ma in realtà noi sappiamo che, mi corregga se dico male, il Senato può benissimo intraprendere un'iniziativa legislativa e può essere la Camera la seconda a dover rispondere.
Assolutamente vero, non c'è nessuna graduatoria tra le due Camere, hanno le stesse identiche funzioni, hanno anzi una piena e totale autonomia, e un disegno di legge può nascere nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento e seguire poi lo stesso identico iter.
Invece, parlando di queste commissioni in maniera un pochino più, se possibile, puntuale, cosa possiamo dire? Qual è la funzionalità? Perché per esempio esistono procedimenti legislativi differenti secondo i quali in alcuni vengono consultate le commissioni, in alcuni occorre, diciamo, il voto complessivo di tutta la Camera, ad esempio?
Questo è un elemento che differenzia il nostro sistema anche da altri. E da noi le commissioni normalmente hanno un compito istruttorio per l'attività della Camera e del Senato, ma in realtà possono avere anche un compito che nel procedimento legislativo viene detto di commissioni in sede deliberante. E questo significa che in casi particolari le commissioni possono addirittura approvare un progetto di legge in maniera definitiva per quel ramo del Parlamento, quindi sostituendosi all'Aula. Questo fa capire anche l'importanza che la composizione di queste commissioni rispecchi in maniera fedele i rapporti di forza dei gruppi parlamentari.
Abbiamo parlato di elettorato attivo e elettorato passivo. Quali sono altre differenze che forse è bene sottolineare in questa sede?
Quella che emerge più così visibile di tutte è il fatto che ci sia un diverso numero, e il fatto che la Camera abbia 630 deputati e il Senato 315 senatori. In realtà, quando diciamo 315 senatori, diciamo una piccola inesattezza, nel senso che parliamo dei senatori elettivi, perché l'altro elemento che differenzia in non poco la composizione e la struttura della Camera e del Senato è che al Senato non tutti i senatori sono elettivi. Qui abbiamo una componente di diritto, una componente a vita, che differenzia, e in alcuni casi anche recenti lo abbiamo visto, in maniera potenzialmente significativa le due assemblee.
E dove trova origine questa scelta del diritto di senatori a vita?
Questo è un punto delicato sul quale poi avremo modo di tornare, nel senso che rispecchia un po' quello che dicevamo prima, l'idea di un Senato come una Camera anche più riflessiva rispetto alla Camera dei Deputati.
Sì, ma torneremo sicuramente su questo argomento. Prima però è il secondo momento musicale, l'appuntamento che stavolta è lasciato al professore. Infatti ogni volta, come abbiamo visto, il professore ha scelto una canzone per noi. E oggi?
Destra e sinistra? Credo che, insomma, parlando del luogo per eccellenza della rappresentanza, il Parlamento ben si prestasse a così rappresentare i diversi schieramenti politici.
Sicuramente. Allora ci prendiamo questa pausa piuttosto lunga, perché poi al termine della canzone daremo lettura, come al solito, degli articoli della Costituzione interessati in questa puntata. A tra poco.
Tutti non ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, fare la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, si annoiano son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciate è da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I blugis che sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I collan sono quasi sempre di sinistra, i reggicazzi più che mai di destra. La pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra è trasparente, è evidente che sia un po' di destra, mentre i fiumi, tutti i laghi e anche il mare sono di merda più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia, è la passione, l'ossessione della tua diversità, che al momento dove è andata non si sa, dove non si sa, dove non si sa. Io direi che culatello è di destra, la mortadella è di sinistra, se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra. Non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra. Quello un po' degli anni venti, un po' romano, è da stronzi oltre che di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia, è il continuare ad affermare un pensiero, il suo perché, con la scusa di un contrasto che non c'è. Se c'è chissà dove, se c'è chissà dove. Tutto il vecchio moralismo è di sinistra, la mancanza di morale a destra, anche il Papa ultimamente un po' a sinistra, e il demonio che era andato a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse è di sinistra, con un lieve cedimento a destra. Sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è a destra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una donna emancipata è di sinistra, riservata è già un po' più di destra, ma un figone resta sempre un'attrazione che va bene per sinistra e destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra e destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Wow, 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 wow. Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Basta.
Articolo 55. Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. Articolo 59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita 5 cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Articolo 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans. Ragazzi, che costituzione! Dopo questa lunga pausa abbiamo appena ascoltato 3 articoli centrali, direi, per il nostro tema di oggi.
Sì, sono tutti articoli che evidenziano un po' la struttura del nostro Parlamento, il modo in cui le Camere sono fatte e anche qual è la funzione principale del nostro Parlamento. Non dimentichiamolo che è la funzione legislativa, quella di produrre delle regole. E semmai vale il discorso per cui la struttura del Parlamento è stata pensata 60 anni fa e nulla vieta che ci si possa anche rimettere mano e vedere quali modifiche possono essere opportune.
Tuttavia, insomma, la modifica del Parlamento, della forma, delle modalità, del numero dei deputati e dei senatori, è uno degli argomenti forse più delicati in assoluto che si possono trattare in una democrazia, perché è evidente come è un po' rimettere le mani nelle regole del gioco e quindi è molto pericoloso anche dal punto di vista politico, cioè chi fa le proposte di modifica, del Parlamento, piuttosto che anche di iter legislativi, si espone un po' al rischio di passare per quello che, nell'ottica di voler snellire il tutto, faccia un po' venir meno quel sano senso di terzietà che dovrebbe caratterizzare un processo legislativo rispetto alle vicende strettamente politiche.
Ma diciamo che sì, cogli un aspetto importante. Le modifiche del Parlamento, intanto non dimentichiamo che le modifiche anche sulla struttura del Parlamento nascono in Parlamento, quindi per così dire è ben difficile che si trovi un giusto equilibrio anche tra chi in quel momento siede in Parlamento e quali dovrebbero essere le regole che da domani dovrebbero valere per l'elezione dei parlamentari. Indubbiamente molto è stato condizionato negli ultimi tempi anche dalla discussione sui costi della politica. E non dimentichiamo che sommare 630 deputati, 315 senatori elettivi e qualchedun altro porta a un complesso di un migliaio di onorevoli nel nostro paese. Se raffrontato con altre esperienze è un numero particolarmente elevato e non è un caso che molte delle forze politiche forse stiano per trovare un accordo con riferimento quantomeno alla riduzione del numero dei parlamentari.
Sì, questa della riduzione è sicuramente un intervento condiviso. Per quanto riguarda invece, tornando a quello che accennavamo inizio puntata, ovvero la differenziazione dei compiti, anche della formazione stessa, ecco, una prospettiva che si vede, insomma, forse tra le altre più concreta è quella di fare del Senato una Camera diversa, anche di base più legata agli enti locali, alla rappresentazione degli enti locali.
Sì, questa sicuramente è la prospettiva, diciamo, più importante verso la quale molti tendono, nel senso di fare di una delle due Camere la Camera di rappresentanza degli enti territoriali. E del resto nulla di nuovo, nel senso che in molti altri sistemi, laddove esistono parlamenti bicamerali, si è andati molto rapidamente verso la creazione di una Camera di rappresentanza degli enti territoriali. Del resto questo percorso sembra abbastanza coerente con le scelte che sono state fatte negli ultimi anni nel nostro sistema di aumentare i poteri, di aumentare anche la legittimazione degli enti territoriali e in particolare di accentuare la forza del regionalismo nel nostro paese fin verso soluzioni anche quasi federali o federali come da alcuni auspicato.
Tuttavia sarebbe a mio avviso opportuno sottolineare la distinzione che, diciamo, erroneamente non viene fatta emergere a proposito del discorso del federalismo, perché poi di questo stiamo parlando, cioè che per esempio in altri stati europei una delle due camere, appunto come abbiamo detto, abbia una base regionale, diciamo, molto forte, cioè la rappresentatività di tipo regionale. Il problema sta nel fatto che noi tendiamo a confondere, diciamo, una maggiore libertà di ciascuna regione con l'esigenza che viceversa si era intesa, per esempio, in un paese come la Germania, dove in realtà si può dire che anche dal punto di vista storico preesistesse un'esigenza regionale, o meglio sia quasi lo Stato regionale che si può dire essersi unificato in una confederazione di stati e non dallo Stato centrale una divisione.
Sì, noi spesso usiamo un po' delle categorie sulle quali bisognerebbe anche fare un po' di attenzione, nel senso che parlare di regionalismo, parlare di federalismo, di federazione, di confederazione, spesso sono un po' delle etichette che noi abbiamo appiccicato anche a dei fenomeni storici. Quello che nel nostro ordinamento si può dire è che l'impianto della Costituzione del 48 era un impianto dove c'era uno spazio, c'era un'autonomia alle regioni, e sicuramente si può dire che nel corso degli anni molte forze politiche sono state d'accordo nel senso di aumentare i poteri e l'autonomia delle regioni. Se questo ci stia per condurre o ci condurrà verso un esito, diciamo così, francamente federale, probabilmente è presto dirlo, nel senso che forse nel nostro ordinamento non si è fatto ancora quel passaggio che conduce a una situazione di Stato federale vero e proprio, però indubbiamente sembra di cogliere questa una prospettiva.
Permettetemi un intervento da mero economista, mi permetto di dire che questa maggiore autonomia delle singole regioni rispetto alle altre può portare, sì, specialmente nelle regioni più fortunate o perlomeno evolute anche economicamente industrializzate, un miglioramento dal punto di vista dell'efficienza. Tuttavia, il pericolo è che non si valuti come nel lungo periodo questo potrebbe avere un riscontro negativo dal punto di vista dell'equità. È evidente che lasciare maggiore solitudine delle regioni che invece, grazie al fondo perequativo dello Stato, traggono tutti gli anni grande sostentamento, può essere pericoloso a lungo periodo perché rischia di allargare talmente tanto le diseguaglianze tra nord e sud in particolare, perché poi di questo fondamentalmente si tratta, al punto da, come dire, frenare nel complesso tutta l'economia.
No, allora, la tua osservazione è corretta, nel senso che il federalismo tende a dare maggiori spazi di autonomia alle singole realtà territoriali e non è detto che questa maggiore autonomia conduca ad un maggiore equilibrio tra le varie parti del territorio. Non a caso, nel momento in cui si attuano dei processi federativi, occorrerebbe anche avere molta attenzione agli equilibri tra le varie parti del territorio, a quello che tu ti riferivi come il fondo perequativo, cioè un federalismo che non sia attento anche alle esigenze dei territori e per così dire soprattutto dei territori più svantaggiati sarebbe foriero di distinzioni e di diseguaglianze anche potenzialmente molto gravi tra
tensioni sociali, possiamo
assolutamente
anche,
assolutamente
possiamo anche dirlo.
Professore, forse è il caso di spiegare ai nostri ascoltatori cosa intendevate per fondo perequativo.
Fondo perequativo in realtà è uno strumento che è previsto nella nostra Costituzione soprattutto all'interno del titolo quinto, come è stato riformato nel 2001 da una vera e propria modifica costituzionale di tutto il titolo quinto. È uno strumento che dovrebbe servire proprio a quello che dicevamo, cioè a consentire di riequilibrare distinzioni e, diciamo così, situazioni svantaggiate per determinati territori. E naturalmente capite che questo è un problema estremamente delicato. Da una buona attuazione delle politiche perequative dipende molto del livello della coesione sociale.
Invece, tornando appunto sulle prospettive di differenziazione, parlando specificatamente della differenziazione dei compiti, si potrebbe vedere come scenario quello di una Camera dedicata semplicemente alla funzione di dare o togliere fiducia al governo?
Sì, dunque questa è un'altra delle prospettive. Abbiamo detto che quella forse più naturale per molti è quella di una diversificazione della rappresentanza territoriale tra le due camere, ma un'altra prospettiva è proprio quella di diversificare le funzioni. Secondo alcuni modelli, cioè, è un lusso che non ci si può permettere quello di avere due camere, entrambe che svolgono la funzione politica per eccellenza e quindi di concedere e di togliere la fiducia ai governi, e ben si potrebbe andare verso una diversificazione di funzioni per cui sia una sola delle camere quella che concede o toglie la fiducia al governo e dunque di differenziare i compiti delle due assemblee semplicemente anche in ragione delle attività che queste possono svolgere.
Siamo ancora in un contesto in cui perlomeno da un punto di vista strettamente di produzione legislativa sembra esserci un accordo di massima sulla necessità, diciamo, di mantenere la funzionalità per entrambe le camere, ovvero che una volta, come dire, approvata una data legge in una Camera, sia necessario comunque.
Sì, su questo in realtà proposte sono state fatte anche negli anni passati, anche dalle commissioni bicamerali che hanno cercato di modificare la Costituzione. In alcuni casi queste proposte prevedevano anche un elenco di funzioni spettanti all'una Camera e un elenco di funzioni spettanti all'altra. E spesso però cercavano anche di trovare dei meccanismi di, diciamo così, armonizzazione tra i compiti delle due Camere, e talvolta questi meccanismi non sono facili da immaginare. Cioè noi possiamo ben immaginare compiti diversi tra le due camere, ma è difficile che riusciamo a evitare momenti di sovrapposizione tra i compiti dell'una e dell'altra, e quindi diventerebbe estremamente delicato poi trovare i momenti in cui si torna a creare l'armonia di funzionamento tra i due rami del Parlamento.
Bene, allora è arrivato il momento di interromperci nuovamente, è il momento dell'ultima canzone, l'ultimo appuntamento musicale. Esuliamo un pochino dalla tematica odierna perché ci ascoltiamo la radio di Eugenio Finardi. Poi vi spiego perché.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché il raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci va.
parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancor di più perché libera la mente. Si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, seduti lì a guardare, e forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
Ed eccoci tornati in studio, sempre a Ragazzi che Costituzione. Abbiamo appena ascoltato la radio di Eugenio Finardi, la radio che noi tutti amiamo perché entra, come dice Finardi, nelle case e può parlare, può comunicare direttamente, ed è proprio quello che noi vogliamo fare in questa trasmissione, cioè cercare di avvicinare, no, i ragazzi sempre di più a quello che rimane un testo fondamentale per la nostra coscienza civica, prima di tutto.
Sì, l'idea è proprio quella di avvicinare alla lettura di un testo che, so bene, così di primo acchito non essere tra i più invitanti, nel senso, altre sono le letture che ciascuno di noi magari preferirebbe fare, però credo che un minimo di conoscenza del bagaglio costituzionale sia utile, al di là poi di quello che ciascuno di noi farà da grande, per così dire, quindi non necessariamente per giuristi o costituzionalisti.
Ma anche, diciamolo, pure per capire meglio cosa ci dicono dalla politica.
Beh, no? Indubbiamente la politica è qualcosa che ci circonda, e nel nostro paese ci circonda anche molto, in tutte le attività e forse anche oltre quello che dovrebbe. Indubbiamente conoscere un po' le regole del sistema alle volte credo che ci aiuti anche a prendere le giuste distanze da certi interventi della politica.
Sì, e sicuramente per i ragazzi diventa fondamentale nel momento in cui si potranno trovare poi per la prima volta ad esprimere il proprio voto, no? Perché comunque di questo...
Facciamo i buoni cittadini. Diciamo.
Non dimentichiamo che si parla anche di voler abbassare il momento elettorale, quindi a maggior ragione è bene che anche i più giovani comincino un pochettino a confrontarsi con le regole del nostro sistema.
Bene, torniamo al tema della nostra puntata, è arrivato il momento del nostro approfondimento molto veloce sui senatori a vita, perché appunto abbiamo accennato prima che sono due le categorie, abbiamo ascoltato anche chiaramente l'articolo della Costituzione, quindi o per meriti oppure perché si è stati Presidente della Repubblica e quindi poi si diventa senatori a vita.
Sì, è proprio così, cioè nel momento in cui finisce il mandato settennale del Presidente della Repubblica, questi, salvo che vi rinunci, diventa di diritto e a vita senatore all'interno del Senato della Repubblica. Però accanto a questi, ogni Presidente della Repubblica in carica ha la possibilità anche di nominare alcuni senatori a vita, individuandoli tra coloro che a suo giudizio, a suo insindacabile giudizio, abbiano, per così dire, illustrato la patria, dato lustro alla patria.
Forse è il caso di ricordare i senatori attuali a vita, che sono quattro per meriti: Pininfarina, Colombo, Rita Levi Montalcini, nominati da Ciampi, e invece Cossiga nominò a suo tempo Giulio Andreotti, e poi ci sono i ex presidenti della Repubblica, Scalfaro e Ciampi. C'era anche Napolitano, che però nel momento in cui è diventato Presidente della Repubblica ha rinunciato a tale carica. Professore, questa è una scelta personale? È normale che sia così?
È giusto che sia così, e non dimentichiamo che poi il Presidente della Repubblica in carica ha il potere, che la Costituzione a lui affida, di scegliere, se vuole, fino a 5 senatori a vita. Anzi, sul numero in realtà sono sorte nel passato delle polemiche, perché di fronte alla norma costituzionale, che sembrerebbe molto chiara, sono state date interpretazioni diverse. Secondo alcuni ogni Presidente della Repubblica ha il potere di nominare fino a 5 senatori a vita, e secondo altri questo è il numero massimo di senatori che a vita possono essere presenti nel sistema in un certo momento storico. Ma se vogliamo, forse l'elemento anche così di attualità più interessante è il fatto che recentemente nella vita istituzionale del nostro paese si sia cercato anche di differenziare i compiti e i poteri di questi senatori a vita rispetto agli altri senatori che siedono come eletti dai cittadini. E su questo non sono mancate anche le polemiche politiche.
E c'è stata anche forse una strumentalizzazione politica in passato di questo, quando lo scarto, no? Mi riferisco alla precedente maggioranza, quando c'era Prodi, che lo scarto dei senatori era abbastanza esiguo, no?
Quella era una maggioranza quasi parità, diciamo.
Diciamo che l'esito elettorale produsse degli effetti molto molto particolari, anche perché la legge elettorale permetteva questo tipo di esito, e in quel clima dove maggioranza e opposizione si confrontavano sostanzialmente con parità di numeri al Senato, capite bene che diventava o poteva diventare decisivo in certi passaggi politici il voto dei senatori a vita. Ecco, devo dire che in quel momento furono fatte speculazioni sul ruolo di questi senatori, quasi a volerli considerare come dei senatori di serie B, solo perché non erano stati eletti dai cittadini, ma erano stati scelti dal capo dello Stato. E credo si possa dire che da un punto di vista politico ogni opinione ha il merito di poter valere come tale, come tutte le altre. Da un punto di vista giuridico-costituzionale, l'idea di considerare i senatori a vita come senatori di serie B è totalmente priva di fondamento.
Mi permetterei anzi quasi di dire che in realtà viene meno l'aspetto elettivo, ma ha un importantissimo ruolo anche la parola del Presidente della Repubblica, cioè nel senso che possiamo dire i senatori a vita sono nominati alcuni da Presidente della Repubblica, ma proprio perché godono di questa nomina, in realtà, procedendo a ritroso, il Presidente della Repubblica è scelto con dei criteri di una certa importanza. Dunque, una persona di tale levatura si suppone essere totalmente in grado di scegliere senatori che la cui opinione, anzi, semmai, si potrebbe quasi dire conti.
Sì, sicuramente tanto quanto quella degli altri, nel senso questi senatori normalmente sono scelti fra persone di grandissimo livello, di grandissima caratura, e quindi sono persone che non hanno necessariamente avuto rapporti con la politica, ma hanno dato lustro attraverso le proprie capacità al paese nei più vari settori, e quindi considerarli in qualche misura come una sorta di senatore di livello inferiore rispetto agli altri mi sembra francamente privo di qualunque giustificazione. Anzi, forse l'autonomia e l'indipendenza di questi senatori è talmente tanta che spesso la vediamo anche tradotta nella scelta che fanno di non iscriversi a un determinato gruppo parlamentare, ma di preferire di rimanere nel gruppo misto, anche per dare l'impressione di questo essere al di sopra, se vogliamo, delle parti della politica.
Sì, insomma, abbiamo tutto il materiale sufficiente sulla base dei recenti comportamenti anche nelle varie vicende in cui proprio il loro peso era in grado di spostare, diciamo, la maggioranza, che in realtà non c'è motivo di supporre una, diciamo così, una partigianeria, se mi passate il termine.
Non si dimentichi poi che ogni deputato e senatore, secondo la Costituzione, dovrebbe rappresentare la nazione, quindi al di là del rappresentare il partito politico, dell'essere fedeli alle indicazioni del partito politico, degli elettori, la nostra Costituzione vuole che ciascuno dei nostri onorevoli rappresenti la nazione.
Bene, il nostro attuale presidente Napolitano non ha ancora nominato nessuno, però una piccola curiosità, è partita da internet, perché ormai moltissime iniziative partono proprio dalla rete. Già da tanto tempo fa, devo dire la verità, una mozione per chiedere al Presidente della Repubblica la nomina a senatrice a vita di Margherita Hack. Fabio, tu sei d'accordo?
Sarei assolutamente d'accordo. Tuttavia, l'ultima persona prima di Margherita Hack che avevo sentito essere in procinto di essere nominata fu Mike Bongiorno, quindi mi auguro che possa andare meglio.
Va bene, detto questo possiamo traghettarci verso la fine della puntata, ma prima non dimentichiamo l'appuntamento con le nostre parole chiave, professore, che oggi sono democrazia, potere e rappresentanza.
Democrazia è un termine noto, rappresenta l'idea del governo del popolo e si collega, nel caso della nostra Costituzione, alla sovranità popolare scritta nell'articolo 1. Non è facile individuare le caratteristiche di un regime definibile come democratico. Sono stati fatti dei tentativi e sono state date delle indicazioni. Tra gli elementi più tipici della democrazia dovrebbe esserci l'elezione degli amministratori, elezione libera, frequente, dovrebbe esserci libertà di espressione, accesso a fonti alternative di informazione, autonomia associativa, cittadinanza allargata. Si fa anche la distinzione fra democrazia diretta e indiretta, a seconda che sia il popolo che esprime direttamente un potere di governo o invece lo fa attraverso i propri rappresentanti.
Potere?
Potere è un termine che ha anche delle così reminiscenze di tipo filosofico. Dal punto di vista del diritto pubblico, l'opera di Montesquieu viene spesso ricordata, Lo spirito delle leggi, nella quale si teorizza in particolare la necessità di separare i poteri all'interno dello Stato. Sostanzialmente è l'idea che ci siano poteri diversi: il potere di fare le regole, tipicamente del Parlamento, quello di darvi esecuzione, tipicamente del governo, e quello di amministrare la giustizia, tipicamente dei magistrati. E l'idea è che ogni potere sia limitato dagli altri in vista del conseguimento di un complessivo equilibrio tra gli stessi.
E infine rappresentanza.
Rappresentanza, anche qui, è un termine che può avere significati diversi nel mondo del diritto. Per quanto riguarda l'ambito del diritto pubblico, rappresentanza è da intendersi come quella relazione che si genera tra il popolo, titolare nel nostro caso della sovranità, e i membri degli organi elettivi, titolari del potere di tradurre nella legislazione o nella formazione dell'indirizzo politico la volontà del popolo stesso.
Bene, siamo giunti alla fine del tempo a nostra disposizione. Io ringrazio Fabio per essere stato qui con noi.
Grazie a voi.
E naturalmente il professor Saulle Panizza.
Alla prossima.
Prima di salutarvi però vi ricordo alcune coordinate, naturalmente il libro Il professore Ragazzi che Costituzione è giunto alla sua seconda edizione, il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans, al quale vi chiedo di iscrivervi, potete avere tutte le notizie riguardo appunto le nostre puntate, e infine il nostro sito internet www.radiojeans.net. Da Chiara Falcone è tutto, arrivederci alla prossima puntata.